E quindi, come anticipato in apertura di programma, siamo qui con una compagna di Ventimiglia. Oggi nessuna diretta telefonica, ma tutto live studio. Appunto abbiamo una corredattrice ai microfoni di Blackout. Ciao.
Ciao, buongiorno.
Ben arrivata.
Grazie, grazie a Radio Blackout e grazie a tutti e tutti gli ascoltatori.
Ti accoglie col sole Torino in questa giornata d'inverno, ce lo godiamo. E nel frattempo, chiudendo la finestra...
Niente da invidiare alla Liguria.
Sì. Chiudendo la finestra dove i ragazzi felici del Cecchi stanno giocando a pallone e noi cerchiamo di migliorare l'audio in visto podcast, perché ricordiamo che tutti i contenuti della radio escono podcastizzati sia sul sito della radio che sul nostro blog.
Di il nostro blog?
Dillo tu.
Io non...
nocprtorinonoblogs.org.
Ottimo.
E ricordiamo anche che questa libera informazione è gratuita, ovviamente può essere supportata con il crowdfunding di Radio Blackout che trovate sul sito, ma di un altro crowdfunding parleremo più avanti in puntata. E quindi niente, approfittiamo della tua presenza per provare a raccontare innanzitutto un poco qual è la situazione attuale di Ventimiglia e quindi sì anche della futura apertura al CPR di anno, ma insomma parlacene tu.
Allora, prima di fare un quadro un po' più generale sulla situazione a Ventimiglia e nel Ponente Ligure, vi dico che per ulteriori informazioni, tutti gli aggiornamenti sulla situazione a Ventimiglia e alla frontiera, e anche per avere più info su tutta la storia di Mussa Balde, del passaggio a Ventimiglia, la morte nel CPR e i vari processi teatrino di una finta giustizia, è possibile rivolgersi a parolesuconfine.com. Cominciamo un po' con una carrellata larga su Ventimiglia, per capire un po' meglio le loro storie di Usman e Mussa, che parlerò più in avanti, bisogna avere anche un po' di contesto di Ventimiglia. Prima o poi, perché è importante capire che quello che è successo a Mussa e quello che è successo a Usman è proprio quello che succede alla gente a Ventimiglia ed è proprio quello che succede alla gente che finisce nei CPR, alla gente che subisce le stesse conseguenze di quello che è successo ad Usman ed a Mussa. Con le loro storie si può raccontare tante cose, tutte le storie di violenza, sia quella sbirresca che quella fascista, dei respingimenti, i tentativi di mettersi in regola per poi ritrovarsi a vivere in strada, tra le retate, sulla spiaggia, sotto il ponte, in via Tenda, a Ventimiglia. I continui rastrellamenti in centro a Ventimiglia nel nome della pulizia della città, dell'odio razziale, l'abbandono da parte dell'istituzione, l'attacco costante agli spazi solidali dai vicini razzisti e dalle autorità, manipolazione, ecco, sono tutte cose che successe a Mussa e ad Usman ancora prima delle loro fine. È importante ricordarcelo perché collegano tutto il mondo della guerra all'immigrazione, le scelte politiche dello Stato, i dispositivi della frontiera, la logica dell'accoglienza che non funziona, queste dinamiche di esclusione che portano le persone a perdersi, e collegano dalla Guinea, a Lampedusa, alla Sicilia, a Ventimiglia, a Roma, a Torino, tutte le dinamiche che stanno mettendo in atto a Ventimiglia nei CPR dell'Italia, di Fortress Europe, eccetera. A Ventimiglia oggi, per dare un po' uno quadro sulla situazione quotidiana a Ventimiglia per le persone che lo vivono sulla loro propria pelle, ci sono... Diciamo che siamo arrivati a un momento storico, non so come dire, in cui si può vedere i cambiamenti delle strategie, degli strumenti repressivi messi in atto per lo Stato, i continui sgomberi dei campi informali, la sovrasorveglianza, la mancanza totale di qualsiasi spazio solidale, perché adesso a Ventimiglia c'è solo la Caritas che è aperto qualche ora al giorno, c'è la rete della distribuzione del cibo nel parcheggio su via Tenda 6, sempre, che ricordiamoci, via Tenda è una via nelle periferia di Ventimiglia sulla frazione Roverino, e quindi è sempre tenuto un po' fuori dalla vista dal centro, vengono sempre allontanati dal centro dalle viste dei turisti e degli abitanti degli altri abitanti di Ventimiglia, ed è anche lì sotto il ponte che è parallele su via Tenda, dove c'è No Name Kitchen che forniscono le docce. Ma ecco, c'è una mancanza di qualsiasi spazio solidale, e tutti gli spazi che vengono riappropriati vengono subito sgomberati, ci sono messi sempre più rettate, e l'atteggiamento attuale dell'autorità è appunto: qui non ci dovete stare in qualsiasi modo, ci sono appunto sgomberi continuamente, hanno chiuso le fontanelle dell'acqua, sempre più esercito, pattuglie al centro, non c'è dove mangiare, vengono rifiutati di caricare i telefoni dove consumano nel bar, ci sono sempre barriere di ferro per impedire alla gente di costruirsi dei rifugi per dormire. Ora non potranno neanche fare le telefonate perché non possono avere una scheda SIM, e questo è anche un po' il risultato scientifico dei fascisti e del governo, che vogliono a tutti i costi protestare la presenza dei neri.
Sì, noi appunto parlavamo di Ventimiglia un bel po' di tempo fa, appunto, con un compagno da lì che ci raccontava che il sindaco leghista, comunque, che la giunta non voleva l'apertura del CPR proprio perché era fastidioso, perché c'era questa la minaccia del CPR, in realtà era più che come una struttura di contenimento, era più che altro il rischio alle persone che tanto da questo CPR uscivano e si sarebbero poi riversate nella, appunto, nei luoghi turistici. Ed era un po' lo stesso discorso per cui anche le destre in opposizione in Albania, cioè uno dei discorsi portati alle destre in opposizione all'apertura del CPR dell'Albania, che appunto che era un problema per il turismo, per cui questi discorsi portati dalle destre anti-apertura di strutture di detenzione amministrativa noi li abbiamo già trattati un poco, e mi ricordo la prima volta proprio parlando della Liguria.
Sì, appunto, il CPR a Diano non è stato il movimento no border, no CPR, però sono stati i razzisti del Ponente Ligure a protestare, perché è un centro turistico e perché non vogliono accollarsi in nessun modo di un centro di rimpatrio, appunto per i motivi che hai appena detto. Poi il CPR lo costruiscono comunque, però dietro porte chiuse. Il comune ha fatto una richiesta recentemente di vedere gli atti del progetto relativo alla realizzazione del CPR e aveva ricevuto un diniego in più. Inoltre è stato condannato a pagare 3.000 euro per risarcire le spese della lite. Quindi, cioè, non vuol dire che poi il CPR non verrà costruito, ma comunque, ecco, tutto questo è il risultato dai fascisti, dalla retorica dell'estrema destra, eccetera.
Sì, ma infatti, scusami, mi collego, in realtà sembra, cioè, spesso alla fine nei discorsi mediatizzati il CPR non lo vuole nessuno, che siano le persone che non lo vogliono per ragioni turistiche, che siano le giunte delle sinistre italiane che non lo vogliono per lavarsi le mani. Il punto è che alla fine non dipende, come ben sappiamo, non dipende dalle varie giunte comunali e non questa cosa, e chiaramente le loro sono solo propagande, cioè un discorso propagandistico per garantirsi i consensi della cittadinanza, ma di fatto non è il comune, non è il sindaco a decidere se un CPR si apre o meno.
Sì. L'atteggiamento attuale in generale, a parte i CPR che eventualmente vogliono costruire o meno, l'atteggiamento attuale a Ventimiglia è quello di non potete stare qui, di continuare verso la marginalità delle persone, mettendoli sempre nelle periferie eccetera. Poi c'è questo discorso con CPR un po' tipo, oh no, magari poi escono dal CPR e invadono i nostri centri turistici.
Che poi c'è, cioè, da una parte strumentalizzato, dall'altra anche il risultato di politiche di deportazioni fallimentari, perché come ben sappiamo molto spesso l'assurdità del CPR e la sua funzione punitiva sta pure nel fatto che ci vengono messe persone che effettivamente quasi non possono essere, cioè molto difficilmente possono essere deportate, salvo persone con delle nazionalità ben specifiche, tipo la Tunisia. E molte persone invece vengono messe in dei CPR, è molto difficile che queste persone vengano deportate, nonostante questo le loro vengono confermate, le loro, insomma, la detenzione amministrativa viene confermata di 3 mesi in 3 mesi, e ora fino a 18 mesi.
Sì, fino a 18 mesi è per chi è preso in strada e 12 per chi ha già scontato almeno 6 mesi in carcere. Forse sulla Liguria vale la pena stimolare anche un po' lo sguardo sul fatto che molto spesso le forze dell'ordine usano la polizia anche per fare delle retate a fini come di detenzione carceraria in assenza di un CPR o di detenzione breve nelle camere di sicurezza, per essere poi espulsi tramite appunto dei mezzi che magari non siano per forza quelli destinati a coloro che hanno una nazionalità che prevede dei charter come la Tunisia o gli egiziani per accordi bilaterali, o a venire spostati, dislocati dalla Liguria, che essendo un territorio piccolo e molto turistico in cui vige molto questo controllo del territorio, come tu accennavi, visto come mirato a creare un'estetica della vetrina turistica, e che poi appunto le forze di polizia si adoperano per dislocare la gente, che sia in istituti penitenziari o che sia in altre zone d'Italia, attraverso non solo la dislocazione fisica ma anche il terrore di attraversare quella frontiera, perché sono ben noti le esperienze terrificanti di chi ha tentato di attraversare la frontiera. Mi viene da dire che, a questo proposito, per poi ritornare un po' a quello che dicevi all'inizio sul fatto che la storia di Mussa, in particolare essendo cresciuto e poi avendo subito uno dei suoi più grossi traumi che l'ha portato poi alla morte proprio a Ventimiglia, è un po' emblematico come tutti i pezzi che tu raccontavi, cioè le forze dell'ordine, i pushback da parte della PAF, gli istituti penitenziari, la come dire, promessa di apertura di una detenzione amministrativa che non si sa o si sa se verrà aperta, e come dire, tutti i gruppetti fascistoidi o di estrema destra concorrono all'interno di una zona turistica e da vetrina a creare quel terrore sparso su coloro che non hanno i documenti giusti, che poi di fatto ti provoca quel logoramento psicologico che ha determinato sicuramente l'omicidio di Mussa, l'omicidio di Stato, che è fatto da tante responsabilità, e che in altre occasioni, come quello può essere quello di Usman Silla, ma anche del recente ragazzo che è morto quest'estate al CPR di Palazzo San Gervasio, marocchino, e via dicendo. Sono tanti pezzi che comportano questi omicidi di Stato e sono fatti da piccoli tasselli, per cui c'è da dire che, se sicuramente nessuno nutre, come dire, né rispetto né riconoscimento della giustizia tribunalizia borghese, sicuramente se anche questo processo porterà a condanne per omicidi ad alcuni responsabili, non saranno mai tutti i veri responsabili dell'omicidio di Mussa e di tutti coloro che muoiono di fatto di razzismo.
Poi avremo anche un aggiornamento sui processi più tardi, però volevo aggiungere solo una cosa, che diciamo quello che dicevi tu anche, che le persone in questo momento a Ventimiglia sono veramente bloccati tra due muri. C'è la frontiera francese, per cui continuano continuano i respingimenti dalla frontiera francese, però Di fatto la maggior parte della gente che sono bloccati a Ventimiglia non sono più non sono più le persone che sono arrivati lì perché sono stati respinti, sono piuttosto in questo momento la gente che hanno una procedura in corso, hanno già fatto una richiesta dell'asilo, però finiscono a Ventimiglia perché stanno aspettando di essere inserito in un sistema d'accoglienza e quindi e poi cioè, diciamo che queste dinamiche continuano a cambiare. Prima a Ventimiglia c'era sempre molto poco, che ha lasciato sempre tanto a desiderare, però prima c'era un campo della Croce Rossa, c'erano alcuni servizi istituzionali che le persone sono stati canalizzati o comunque sono arrivati a Ventimiglia appunto perché sono stati detti che andate lì perché c'è questo campo lì. Adesso con l'evoluzione delle strategie dello Stato e dei dispositivi della frontiera, adesso non è più così e infatti continuano a spingere verso non potete avere niente, non dovete stare qui, dovete stare in silenzio da qualche altra parte, invisibilizzati.
Sì, parlavamo anche un poco del fatto che sono ripresi con una certa violenza i pushback da parte della Francia, anche quindi di quella frontiera che sicuramente è una delle più calde, in generale tutta la frontiera con la Francia, per uno specifico nel frangente ligure, magari noi abbiamo raccontato un poco più quello piemontese appunto, però anche sapere un po' come, cioè quali sono le impressioni vostre che li abitate, quegli spazi rispetto a, appunto ai respingimenti.
La verità è che alla frontiera la situazione non è mai cambiata. In alcuni periodi i controlli aumentano, in alcuni diminuiscono a seconda anche di quanta gente arriva, ma la frontiera è sempre solidamente al suo posto, a parte alcuni scoop dei media, balletti dei tribunali europei, comunque le pratiche di profilazione razziale, i controlli in base al colore della pelle sono sempre messe in atto, la gente continua ad essere trascinati dal treno a Mentone Garavani, la prima fermata del treno in Francia da Ventimiglia. Cioè si può vedere anche la Corte Europea a settembre di 2023 ha detto in una sentenza che la Francia non può fare i respingimenti di massa e in effetti all'inizio del 2024 i respingimenti erano molto diminuiti, ma col passare dei mesi e in particolare nelle ultime settimane sembra che i respingimenti stiano di nuovo aumentando e per più informazioni e reportage su respingimenti in Ventimiglia potete sempre rivolgervi al sito parolasulconfine.com.
Sì, noi raccontavamo un poco nelle scorse puntate che appunto i Paesi Bassi a dicembre hanno sospeso Schengen, cioè appunto la sospensione di Schengen deve essere motivata da delle ragioni importanti anche su questo a questo che fa riferimento la Corte. E nello specifico queste ragioni in questo momento in Europa per cui viene validata la sospensione di Schengen sono tendenzialmente due, cioè da una parte le grandi pressioni migratorie e chiaramente con tutto quello che è il conflitto in questo momento a Gaza, dove la pressione migratoria è in questo momento bloccata dall'Egitto, però ci sarà e soprattutto ora in Siria. E quindi come è successo nel 2015, quindi in risposta delle pressioni migratorie nello specifico dicono cumulata pressione sul sistema migratorio, oppure dall'altra parte delle minacce legate al terrorismo che in questo momento hanno appunto queste due matrici, cioè si parla di terrorismo legato al Medio Oriente ma anche al terrorismo legato alla guerra, quindi alla Russia, alla guerra alle porte dell'Europa, e quindi per queste ragioni in realtà una serie di paesi in questo momento hanno sospeso Schengen, i trattati di Schengen, hanno aumentato i respingimenti, in particolare Germania, Francia, Austria, appunto Francia come ci raccontavi anche tu, e poi anche Danimarca, Slovenia. C'era stato un po' questo momento in cui in Francia sembrava che ci fossero più passaggi, noi avevamo chiacchiere con dei compagni, un ragionamento puramente speculativo, che guarda caso proprio in concomitanza con i giochi olimpici di Parigi, e quindi con
il ritardo della costruzione,
esatto, e quindi anche immaginandoci una stagionalità della repressione che stranamente si attenua quando ci sono dei lavori che richiedono una manualità, manodopera, esatto, e appunto invece stagionalità che invece puntualmente colpisce nei periodi in cui c'è un esubero di manodopera e appunto c'è una, legato anche a dei ragionamenti che facevamo sui nostri territori, sia qui nell'Astigiano, nelle Langhe, e sia più nel sud.
Sì, a questo proposito rilanciamo, magari poi dando anche un piccolo stacchetto musicale per dare un po' di fiato alla nostra compagna ospite, rilanciamo un corteo che ci sarà domani alle 15 ad Alba, appunto per ricordare la morte di due ragazzi che sono appunto morti soffocati nel tentativo di riscaldarsi proprio a fine stagione bracciantile ad Alba, e appunto per ricordare che quando, come dire, le pratiche razziste e classiste dello Stato prevedono che quando appunto la manodopera, come si faceva riferimento in modo anche un po' speculativo rispetto al ritardo appunto della costruzione dell'infrastruttura volta al turismo ad hoc per le Olimpiadi a Parigi, quando la manodopera serve, si aprono le frontiere e, come dire, si fa arrivare quella manodopera sfruttabile dai meccanismi appunto salariari a bassissimo costo, quando la manodopera diventa di eccesso e quei corpi quindi sono non più potenzialmente messi a profitto ma anzi eccedenti, si cerca di metterli a profitto in altri modi, quindi facendo ingrassare le tasche delle aziende che gestiscono i CPR, facendo ingrassare le tasche delle aziende che gestiscono i voli di deportazione o come dire, gli accordi bilaterali tra Tunisia Italia, Egitto Italia, Nigeria Italia e via dicendo, o diventano appunto, se completamente residuali, vengono sacrificati, come dire, come corpi condannati a morte. E in questo senso, appunto in questo senso un po' anche necropolitico, diciamo, la morte delle persone soggette al razzismo e al classismo del capitalismo neoliberale, tra l'altro al collasso bellico, sono morti funzionali, come dire, a mantenere forte il monito ai liberi e il terrore su larga scala, che poi dall'altro lato è lo stesso grimaldello della paura che permette lo sfruttamento e il ricatto del permesso di soggiorno, quindi è, diciamo, un cane che si morde la coda, e in cui sicuramente la frontiera nel suo dispositivo più puro, ma anche nelle forme che la frontiera assume in altri piccoli pezzetti, ne ha, come dire, una parte integrante, ed è per quello che per noi è molto importante dedicare tempo a appunto localizzare, come dire, l'inizio del processo per l'omicidio di Moussa e rilocalizzare la sua morte con l'imminente riapertura del CPR di Torino, inserendoli nel racconto di che cosa è la frontiera franco-italiana nella storia e oggi soprattutto.
De la lumière à l'ombre, on est en bâton hall. Un équipage tombe, des gants noirs, c'est ma clique. Pareil, c'est Poudlard, mais des lignes, c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est mes jeans qui m'agitent. Je te reconnaîtrai, je te reconnais traître. Ça va, ça vient, ça repart dans une boîte. Des matins, le soleil se lève pour tout le monde. Des matins, la braque se lève que pour roi. Si t'essayes de le perdre, tu te réveilles assez tôt. Acheter des balles vides, des chargeurs, ça détend. Je suis pas devenu un loup pour finir en chien. Ouais, vas-y, l'ancien, mange tant que t'as des dents. Quand la vie nous balave, c'est de la haute couture. On assume la suite, sous 2 grammes de puff. Les carottes sont cuites, personne parle de meuf. Personne parle de fille, trouve-moi des balles de neuf. J'suis moitié bâti, j'suis moitié cara. De dragon dans mon dos quand toi t'es pas là. La sauce sont boitée, pousse-toi j'ai le doigté. Pousse-moi d'un machin, j'te fais le Guatemala. J'ai déjà tout lâché dans les bras de mon frère. Crache pas le nom des morts, sans remords sur le crâne. Les regrets d'une vie, les larmes d'un homme ne couleront jamais comme les pleurs d'une femme. Garde, l'équipe est coca, piche, piche.
l'équipe toca, ish, ish, l'équipe toca, ish, ish, l'équipe toca, ish, ish, Alger Paris Bagdad, ouais, Alger Paris Bagdad, ouais, Alger Paris Bagdad, ouais, Alger Paris Bagdad, ouais, l'équipe toca, ish, ish, l'équipe toca, ish, ish, l'équipe toca, ish, ish, l'équipe toca, ish, ish, Alger Paris Bagdad, ouais, Alger Paris Bagdad, ouais, Alger Paris Bagdad, ouais, Alger Paris Bagdad, ouais, ça sort d'une cuillère pour m'évader. On sortira de là en coupant le grillage. Des braqueurs de fret, de centre de triage. Ça sent piche, piche. Ouais. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. E quindi stavamo raccontando un poco di come i vari paesi europei hanno deciso di chiudere più o meno in simultanea le loro frontiere. Sappiamo che la repressione a livello europeo si guarda, si osserva, si capisce, un po' sperimentando. L'abbiamo visto con il Rwanda Bill, l'abbiamo visto ora col piano dell'Albania. Si lascia che qualcuno ci provi, si capisce come va e si trovano un po' con le linee repressive più efficaci. E parlando appunto di laboratori repressivi, sicuramente la Liguria è un esempio perfetto, così come un po' la Sicilia in Italia, di posti in cui la repressione sperimenta.
Sì, appunto, Ventimiglia più che altro è stato sempre un punto caldo rispetto all'evoluzione della geopolitica italiana. Ventimiglia è una frontiera geograficamente facile, quindi è stato attraversato fin da vecchi tempi da tantissime persone, e più che altro perché rappresenta uno degli ingressi in Europa, e per questo è un territorio, cioè Ventimiglia è un territorio dove tutti i governi hanno sempre messo in atto dispositivi di repressione e controllo delle persone in movimento, che sono poi stati usati anche negli altri luoghi di frontiera in Italia. E si può pensare alla collaborazione tra la Croce Rossa e la Chiesa per gestione dei campi di accoglienza, i pullman di deportazione che sono stati utilizzati a Ventimiglia da Riviera Trasporti per fare deportazione interna verso il sud, e poi è stato rifatto a Como. L'uso dei militari, la stazione di Ventimiglia è stata una delle prime in Italia ad avere il presidio fisso dei militari per strade sicure. L'uso dei fogli di via contro chilotto anche, che è stato utilizzato per fare andare via tutta la solidarietà dai Balzi Rossi in 2015, ed è stato usato tantissimo anche per distruggere le lotte ai CPR alla frontiera. Anche a Torino è stato utilizzato più recentemente contro gli attivisti per il clima. Sì, se si guarda l'evoluzione attraverso gli anni della risposta dello Stato in frontiere, si vede che in che direzione sta andando la politica da appunto questo periodo dei Balzi Rossi, quando la Francia ha chiuso la frontiera nel 2015, in cui per alcuni mesi ha potuto resistere un campo autogestito alla svolta dei pullman per deportare nei hotspot del sud Italia, all'attuale atteggiamento dell'autorità, qui non ci dovete stare in qualsiasi modo, gli sgomberi continuamente, le chiusure delle fontanelle, mancanza di spazi solidali, ma anche perché erano stati sotto l'attacco costante sia dei fascisti che dal braccio repressivo, dai carabinieri e dalla polizia. Poi sì, la repressione nel Ponente ha sempre cercato di eliminare la solidarietà e di rendere più facile far sparire le persone in movimento anche. Praticamente non devono esserci testimoni di quello che succede, ci sono stati sempre attacco agli attivisti, attacco agli spazi sociali, mancanza di spazi solidali, ma anche di qualsiasi tipo di servizio assistenziale, a parte gli orari di Caritas, c'è solo non in kitchen e la distribuzione del cibo e basta, non c'è più l'info point che c'era in via Tenda a Ventimiglia, che è stato chiuso da mesi, la hosting della Croce Rossa è molto stretto con molti pochi spazi, i collettivi di base sul territorio sono alcune sciolti a causa delle dinamiche repressive, delle mancanze di energia e della, ma anche della isolazione geografica, perché ricordiamoci che Ventimiglia è un territorio cioè molto lontano da altre città più grandi, cioè molto geograficamente isolata. Si vede come le strategie cambiano negli anni. Ora sembra rende impossibile la vita nella strada di Ventimiglia. Prima c'era piuttosto l'obiettivo di eliminare qualsiasi movimento solidale, dai Balsi Rossi appunto. E quello che succede a Ventimiglia è come uno specchio su quello che succede in tanti altri posti, anche alla gente di dentro al sistema dell'accoglienza in Italia. Togliere la dignità e la parola alle persone, persino il diritto di difendersi, di esistere, la gente che finisce nelle rettate letteralmente sparisce, vengono espulsi, vengono messi nei CPR, nelle carcere. E le persone non riescono ad avere un avvocato, addirittura come nel caso di Mussa, per non farlo testimoniare nel processo contro i tre che l'hanno aggredito, e lo hanno chiuso nel CPR e poi per giorni dicevano all'avvocato Gianluca Vetale che lo cercava, che lui non era nel CPR di Torino, anche perché è stato registrato sotto un nome sbagliato. E se questo è stato per l'ignoranza o per negligenza di quello che l'aveva registrato, o se è stato per negligenza o meno, non possiamo saperne, perché è anche vero se dici un ragazzo guineano arrivato da poco, da 20.000 con ferite fresche sul volto, è facile immaginare che c'era solo lui con quelle caratteristiche.
Sì, è vero che noi non possiamo immaginare, ma è anche vero che ci vuol poco a pensare male di un sistema che è costruito per umiliare e anche per uccidere, e l'abbiamo visto in questi mesi quando la detenzione amministrativa è stata utilizzata non solo a scopo di deterrente iperpoliticizzato e sponsorizzato rispetto alle migrazioni, ma anche per colpire persone che invece sistemicamente si sono organizzate rispetto ai temi come lo sfruttamento bracciantile, oppure si sono esposte sul genocidio in Palestina. Quindi in realtà è vero, tu dici noi non lo possiamo sapere, però diciamo anche che magari ci va di pensare male e di pensare che questo strumento è fatto apposta per colpire le persone in maniera cioè è un'arbitrarietà che permette di colpire le persone al di là appunto del fatto che entrino meno in tensione penale e che magari come in questo caso avevano delle verità scomode da nascondere o anche dei percorsi di lotta, perché ci arriveremo. Però la storia di Usman è che lui veniva, il suo era probabilmente un trasferimento punitivo, una detenzione amministrativa punitiva, ancora più punitiva, perché lui veniva dalle rivolte del CIP che hanno chiuso il CPR di Trapani Milo.
Ma anche prima Usman, anche prima di finire nel CPR di Milo a Trapani, lui aveva provato a denunciare anche la dirigente Rossella Compagna della casa di famiglia dove era ospitato, che si chiama tra parentesi Revenge, se è un nome ironico o meno non si capisce, però cioè, sia per Usman che cercava di denunciare la violenza la violenza, la sofferenza, cioè, anche se lui è arrivato al comune di Casino togliendo la camicia per mostrare le graffie lividi, sia lui che cercava di proprio denunciare quello che stava succedendo come primo testimonio, anche come Musa che era prima testimone del pestaggio, che aveva patito meno di 24 ore prima di essere messo in un CPR. Non si può sapere se si trattasse di una linea di intenti premeditato o meno, ma uno può...
È difficile decidere qual è la goccia, diciamo, finale della violenza subita che fa traboccare il vaso della sopportazione del dolore, ma di sicuro possiamo dire che sono tutti corresponsabili degli omicidi di queste e di altre persone, o comunque del logoramento stesso delle vite, un po' come è anche successo in strada. Abbiamo fatto varie puntate di approfondimento dell'omicidio per mano della polizia a Verona, a Lisbona, sappiamo che in Francia ne è appena successo un altro, a Milano, e insomma la lunga lista degli omicidi da parte dello Stato, in cui tutti i suicidi, sia nelle galere, di cui quest'anno ricordiamo siamo già a più di 80, che nei CPR, sono sicuramente tutti omicidi di Stato. Quindi sì, forse è difficile appunto decretare qual è la goccia finale, ma sicuramente si può dire che tutto l'impianto fa parte della somministrazione giorno per giorno della tossicità e della violenza. Ma forse, visto che siamo andati già su Moussa e Ousmane, se ti va di raccontarci magari almeno bene un po' sia la storia di Moussa che a che punto siamo lungo, diciamo, questo processo, questi processi, sia quello di Ventimiglia che di Torino. Poi magari proviamo a inquadrarlo all'interno del momento di Torino di oggi, e anche che cosa è successo anche in relazione alla famiglia e a Ousmane stesso, che vengono dallo stesso paese della Guinea di Moussa.
Sì, raccontiamo un po' le storie di Moussa e Ousmane. Uno, perché a inizio febbraio vengono Tirno, Esatu e Jenabou, rispettivamente il fratello, sorella e madre di Moussa Balde, e Mariama Silla, la sorella di Ousmane Silla. Ed è la prima volta nella storia che vengono due famiglie delle vittime del sistema di accoglienza e le strutture in atto intorno ai CPR per parlare e per protestare le dinamiche di questo sistema che l'hanno condotti entrambe giovanissimi ragazzi a togliersi la vita. Quindi uno, cioè, perché parlare di loro due in particolare, e perché c'è questa occasione che sta arrivando a febbraio, e due, perché appunto le loro storie sono intertrecciate, si infilano tra gli ostacoli infernali frontaliere come a Ventimiglia, tra i non luoghi di tortura come i CPR, e sono molto indicative delle teme legate a queste strutture dell'accoglienza, dai dispositivi repressivi della frontiera e dello Stato, eccetera. Allora, le storie di Moussa e di Ousmane sono importanti per due livelli, politico ed umano. Il primo piano è quello più collettivo a livello nazionale ed internazionale, Moussa e Ousmane in quanto simbolo politico di tutti quelli che hanno subito le logiche neocolonialiste della frontiera, la repressione brutalizzante dello Stato, tutti coloro che lottano contro i dispositivi infernali messi in atto dallo Stato per Fortress Europe e le sue frontiere, sia in Italia che all'estero, tutti coloro che sono costretti a combattere l'ipocrisia di un sistema che cerca in ogni modo di cancellare le persone, di farle sparire in un abisso di anonimità, ma che allo stesso tempo dipende, come dicevi tu prima, allo stesso tempo dipende da questa fonte di persone sfruttabili nel lavoro in nero, tenendole in una posizione di precarietà, togliendo loro spazio dove mangiare, dove dormire, togliendo la parola, fino all'abbandono, fino all'alcolismo, a farli perdere la salute mentale, fino alla morte, perché secondo la logica neocolonialisti della frontiera europea, i neri senza documenti non devono esistere, devono essere corpi muti senza nome, storia o desideri da sfruttare e basta. Quindi il primo piano è quello più simbolico, politico. Il secondo piano invece è il piano personale di Usman e di Musa in sé come ragazzi con i loro propri sogni, emozioni, ambizioni e progetti. Ed è bene ricordarcelo che ci sono i nomi, storie, persone dietro i numeri dei rinchiusi nei CPR, il numero dei morti per le politiche razziste della frontiera, che tutti e due ragazzini sono stati distrutti, entrambi annichilati ad ogni livello ancora prima di arrivare alla loro fine, uno nel 2021 nel CPR Corso Brunelleschi a Torino e l'altro a febbraio di quest'anno nel CPR di Ponte Galeria a Roma. Tutte e due sono partite dalla Guinea, passando per l'Italia, tra la Sicilia, Ventimiglia, tentando di attraversare la frontiera con la Francia, per poi essere prelevati e messi nei CPR. Musa stava per un anno circa ad Imperia nel giro dei compagni alla talpa e lui cercava di avere i documenti in Italia, aveva imparato l'italiano e nel giro di pochissimi mesi aveva fatto la commissione, ma i tempi infiniti di attesa gli avevano fatto perdere la speranza. Infatti ad un certo punto è sparito. Nemmeno la sua famiglia aveva contatto con lui, presumibilmente quando ha tentato la sorte in Francia. E quando è tornato, respinto a Ventimiglia qualche mese dopo, a inizio 2021, era già cambiato secondo i compagni che lo conoscevano, un po' buttato nel vortice di questa Europa distopica. Da Lampedusa invece Usman arriva a Ventimiglia cercando di raggiungere il suo fratello e lì ha dichiarato di essere minorenne nonostante abbia 21 anni e lì viene respinto cercando di raggiungere appunto il suo fratello vicino a Tolosa e poi resta incastrato in Italia. Finisce, come abbiamo detto prima, finisce ospite della casa famiglia Revenge in una frazione di Cassino gestita dalla RG Progress e intestata a Rossella Compagna, responsabile della struttura. Una cosa molto toccante, diciamo, delle loro storie è che tutte e due erano consapevoli dei fatti, che non solo che erano stati privi da una protezione, ma anche che sono stati nascosti dopo di aver subito le violenze sistemica. Usman si è scagliato contro il fatto che lui chiedeva un aiuto, che era lui a presentarsi davanti all'autorità, ad alzarsi la maglietta mostrando le grafie e i lividi, e lui esigeva l'ascolto, una richiesta che poi non è mai stata soddisfatta, e lui non capiva come mai è finito lui in una gabbia, voleva uscirne da questa gabbia ed era infuriata da questa ingiustizia. E si vede nell'ultima scritta lasciata sul muro, sembra che Usman ha lasciato il suo proprio nome e il nome della casa di famiglia a testimoniare l'importanza dell'ingiustizia che ha subito, aggiungendo i militari italiani non capiscono niente tranne il denaro, e denunciato e inascoltato. E Musa era pure consapevole del fatto che lui era stato privato della sua libertà mentre paradossalmente aveva subito un'aggressione mortale e i suoi aggressori erano rimasti liberi. E quando finalmente è riuscito ad avere un colloquio con l'avvocato il 21 maggio, dopo giorni che negavano la sua presenza nel CPR a Torino, chiedeva: ma perché sono qua? Io sono stato aggredito, come mai sono finito qua? Ha reso evidente che capiva che gli si era tolta la possibilità di far sentire la sua parola come vittima di un linciaggio, e aggiungeva: io di qui voglio uscire, io da qui uscirò. E poi la notte tra il 22 e il 23 è morto.
Sì, è chiaro come da una parte c'è un sistema che si racconta come vittima di traffici di persone, di mafie del mare, vittima di gente che viene a rubare il lavoro quando in realtà è carnefice e invisibilizza chi veramente è vittima del sistema razzista. E un po' l'intento della chiacchiera di oggi è quello di raccontare da una parte un sistema che uccide, in cui la morte di Osman e di Mussa non sono delle tragedie, anche se così vengono raccontate, ma sono semplicemente l'ovvia conseguenza di un sistema razzista violento, e dall'altra anche appunto provare a restituire quelle che sono delle vite, delle persone, come dicevi tu prima, dei nomi che hanno avuto le loro specificità e che ora chiamano vendetta, perché dire giustizia non ci piace. E ci prendiamo...
Sì, forse l'unica cosa che mi sentirei ancora da dire un attimo prima di uno stacchetto musicale è che poi appunto il potere che, come dire, si esprime in queste piccole e tacenti modalità nauseanti e violente e poi rimette come tutto in un ordine di senso e che reifica la propria stessa violenza e la rende normale, no? Per cui quel CPR che ha ucciso Mussa e che al di là della morte fisica di Mussa stesso è comunque stato parte integrante della morte emotiva, psichica, politica, affettiva e di moltissime altre persone, che per 25 anni è stato luogo di tortura ma anche luogo di lotta, di rivolta, di resistenza. Verrà riaperto proprio nei giorni in cui si apre il processo per l'omicidio di Mussa, che appunto è morto suicida all'interno dell'ospedaletto, che è l'area tecnicamente era l'area di isolamento sanitario, ma di fatto era l'isolamento punitivo, dove le persone appunto recluse venivano in alcuni casi isolati e portate allo estremo conseguenze della violenza fisica e psicologica, fino a indurre in alcuni casi, come nel caso di Mussa, la morte per suicidio, che appunto è un suicidio di Stato, è un omicidio di Stato. E proprio mentre appunto è stato commissariato solo quella zona del CPR, come se fosse isolabile il luogo della produzione di morte e di violenza nella sola struttura fisica dell'ospedaletto, che non è stata ristrutturata, in altre due zone del CPR, lasciando appunto ancora altre aree distrutte dalla potenza dei ribelli, due zone sono state ristrutturate, isolando, come dire, le macchie del fuoco sul muro della potenza dei ribelli, che due anni fa quasi hanno chiuso il CPR, e lasciando, come dire, i detriti giuridici, umani e edili dell'ospedaletto. Nel frattempo si tenta la riapertura del CPR di Corso Brunelleschi proprio in inizio del processo, quindi simbolicamente si rimettono tutti i pezzi della reificazione, della manipolazione totale della violenza dello Stato.
Appunto, proviamo a chiudere un poco con gli ultimi aggiornamenti del processo ed anche un poco appunto questo crowdfunding che lancerà la nostra compagna tra poco, per sostenere le spese delle famiglie di Mussa e Osman, che giustamente sono in arrivo in Italia.
Torniamo un po' alle famiglie. Allora, a inizio febbraio vengono Tirno, Esatu e Genabu rispettivamente, il fratello, sorella e madre di Mussa Balde, e verrà anche Mariama Silla, la sorella di Usman Silla. Loro arriveranno verso il 1 febbraio in Italia, rimangono fino a intorno il 5 febbraio e il loro arrivo purtroppo per caso coinciderà molto probabilmente nello stesso identico momento con la riapertura del CPR. Prima di fare un aggiornamento un po' sui processi e poi un po' sulle famiglie, voglio condividere una lettera che è stata scritta da Mariama, la sorella di Usman. Buongiorno a tutti.
Vai. Ti ascoltiamo.
Va bene.
Volentieri.
Buongiorno a tutti. È con il cuore pieno di dolore che condividerò con voi il rammarico per la morte del mio fratello Usman Silla, deceduto per negligenza e mancanza di cure. Abbiamo appreso dalla stampa che la morte di mio fratello non è stato un caso isolato. Vorrei ringraziare tutti gli avvocati e giornalisti che hanno fatto tutto il possibile. Spero che la responsabilità per la morte di mio fratello vengano accertate, anche se sembra sempre più difficile. Ma ancora una volta ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per sostenerci in questi 8 mesi. Molte persone rischiano la vita alla ricerca del benessere e molte perdono questa vita, che è preziosa come tutte le altre. Anche mio fratello è partito pieno di speranza, sogni e felicità, ma si è ritrovato in una bara a soli 21 anni. Che riposino in pace. In pace. Che riposino in pace. Ecco, grazie a Mariama per questo contributo. Poi sì, appunto, loro arriveranno a febbraio per protestare tutto il sistema che ha messo in atto queste dinamiche che sono responsabili per le morte dei loro parenti. Per dare un contributo alle spese del viaggio potete trovare il link del crowdfunding sul sito Radio Blackout.
Lo linkeremo sì con il podcast, quindi col podcast Cercando il Raga tra i podcast di Radio Blackout, e lo linkeremo anche sull'articolo su nocpiertorino.noblogs.org, quindi potete ritrovare tutte queste info lì.
E immagino che si possa trovare anche nel link del sito di cui parlavi prima, se lo vuoi ridare, così anche chi si è collegato tardi sulla radio può sentire.
Sì, si può anche trovare sempre su Parole su Confine, dove si può trovare gli aggiornamenti sulla situazione a Ventimiglia, ma anche tutti i processi collegati alla famiglia di Musa. E anche i processi di cui non abbiamo parlato, ma anche i processi che sono stati già fatti. Specificamente potete trovare anche l'Iban su Parole su Confine, sull'articolo pubblicato il 3 gennaio di 2023 titolato Contro il razzismo e i CPR per Musa Balde, per contribuire alle spese legali e alle spese del viaggio. Speriamo che verrebbero anche loro le famiglie il 6 febbraio. È l'appuntamento internazionale che è stato chiamato dalle madri in Tunisia sull'anniversario della strage a Ceuta a febbraio 2014, quando la Guardia Civile spagnola ha sparato sulle persone di movimento, uccidendone una decina di persone. E speriamo che noi in Liguria l'abbiamo invitato al punto di commemorazione davanti la frontiera inferiore a Ponte San Luvidico fuori da Ventimiglia per commemorare le persone vittime della frontiera. Probabilmente organizzeremo anche una manifestazione verso fine settimana, l'8-9 febbraio. Però adesso procediamo un po' con gli aggiornamenti dei processi che sono in corso. Allora, questi processi ovviamente sono importanti non perché la giustizia verrà tramite il tribunale, ma perché le dinamiche che girano intorno alla preparazione dei due processi a Torino in conseguenza della morte di Musa ci dimostrano tutta l'ipocrisia e la violenza dello Stato, che mentre finge di voler fare chiarezza e migliorare la situazione dei CPR fa finire a processo solo i due dipendenti privati dalla ditta che gestiva il CPR, il medico e la direttrice, dipendenti della multinazionale, e uno sbirro solo, mentre archiva archivia prima ancora di iniziare il processo l'accusa di sequestro di persone contro vari sbirri e anche il capo dell'ufficio immigrazione di Torino, Michele Sole, per l'abitudine di mettere le persone in isolamento nell'ospedaletto. I dettagli che si scoprono della carta dei processi ci dicono chiaramente quanto fa schifo lo Stato. Ed è interessante vedere come lo Stato trova il modo di farsi tornare i conti sempre a proprio favore e rigirare le leggi finché non va come vogliono loro. Non seguiamo i processi legati alla storia di Mussa perché pensiamo che da queste arriverà la giustizia, ma perché approfittiamo per rendere pubblica tutta l'ipocrisia di merda del sistema. È stato così, per esempio, quando hanno negato l'aggravante dell'odio razziale per i tre picchiatori a Ventimiglia, prima ancora di che iniziassero le indagini e poi anche in tribunale davanti al processo, che non ha permesso alle associazioni di prendere parte civile. Ed è stato così anche per l'indagine che dopo la morte di Mussa ha portato ad accusare vari sbirri e il capo ufficio immigrazione di sequestro di persona, accusa già archiviato non perché questi non mettessero davvero le persone a babbo in isolamento, si parla di 14 persone tra il 2020 e il 2021 quando muore Mussa, ma perché, dice la sentenza uscita dal 1 novembre di quest'anno, siccome tutti quelli che hanno gestito i CPR di Torino anche prima di loro hanno sempre fatto così, siccome era un'abitudine usare l'ospedaletto per l'isolamento e siccome non si può neanche dire che era una vera sezione di isolamento, visto che a differenza di un carcere un CPR non ha un regolamento interno all'ospedaletto, era un'area grigia e non si può dire che erano consapevoli che stavano commettendo un reato, perché così hanno sempre fatto e continueranno a fare sempre così. E così anche se dopo la morte di Mussa, che aveva sollevato un gran polverone mediatico, volevano far vedere che si faceva qualcosa e alla fine il sistema, lo Stato e gli sbirri si sono salvati il culo e le uniche persone che andranno a processo sono ex direttrice ed ex medico del centro dipendenti privati della GEPSA. È lo Stato che ne esce pulitissimo, tranne un solo sbirro accusato di aver falsificato le carte per salvare il culo a tutti gli altri, che ha patteggiato una condanna a un anno con pena sospesa per condizionale. Eppure con tutte le indagini sull'uso dell'ospedaletto hanno fatto un modo di mettere sotto attacco non l'intero CPR, che è tutto un sistema di merda, detenzione amministrativa, uso massiccio di psicofarmaci, condizioni di vita inumane, ma solo una parte del CPR, cioè la parte usata dall'abitudine per isolamento.
Sì, si dice che lo Stato, che la legge non ammette ignoranza, evidentemente questa roba non va, vale solo se a infrangere la legge non è lo Stato o chi per lei, nei suoi mille braccia, nei suoi mille complici. Ed è interessante quello che dici, cioè che senza nessuna fiducia in una giustizia appunto fatta ai stessi potenti che reprimono, umiliano. Tra l'altro nel giorno del processo a Salvini di Open Arms, che sarà un'altra buffonata e palcoscenico di scontri tra poteri, possiamo però leggere l'ipocrisia di questo Stato e sicuramente la violenza che esercita tutti i giorni con particolare forza sui più fragili, perché è sicuramente con loro che decide di sfogarsi di più. E in chiusura di trasmissione, e prima di chiudere, vorrei innanzitutto ricordare appunto questa raccolta di soldi, questo per l'ultima volta, ma mi sembra giusto, questo crowdfunding per permettere appunto alle persone, ai familiari di Ousmane e Mussa di essere qui in Italia. In realtà si sono già mosse, è una solidarietà che ha senso se continua, però immaginiamo che queste persone in Italia ci arriveranno. Lo stesso, tra l'altro, passeranno anche da Torino.
Il tribunale il 12 febbraio, presidio il sostegno della famiglia Balde e contro tutto il sistema del CPR.